Raduni News. Tutte le voci dell'informazione universitaria.
A cura dell'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari.
Ben ritrovati a Raduni News, un programma settimanale prodotto da radiofonici universitari di tutta Italia. In studio Monica Ferrante. In primo piano questa settimana la violenza contro le donne, un dramma quotidiano che va ben oltre i casi in prima pagina. Se ne parla nel prossimo servizio da Vercelli.
La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Sono parole di Kofi Annan, settimo segretario generale delle Nazioni Unite. La dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, adottata nel 1993 dall'Assemblea Generale, testimonia il riconoscimento e la comprensione internazionale del fatto che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione nei confronti delle donne. Negli ultimi giorni i media riportano un aumento del numero di casi di violenza contro le donne. Radio 6023 ha deciso di dare voce a Stefania Bartoccetti, presidente dell'Associazione Telefono Donna.
È chiaro che mentre che la stampa e i media in generale ci comunicano e ci aggiornano su questi casi drammatici, analogamente crescono anche le richieste di intervento a noi, e fra l'altro ultimamente sono tante le telefonate di persone che chiamano perché sono davvero spaventate per il clima sociale che si sta creando. Si sta passando anche da una forma di aggressività, di violenza contro le donne ad un'altra. La nuova pratica vede in azione un branco di uomini con questa donna che non può essere difesa neanche dal suo fidanzato, come è stato il caso clamoroso che le cronache ci hanno restituito.
Il tema della violenza contro le donne in questi giorni si sta intrecciando con temi come il razzismo e la xenofobia, e la politica non fa che dividersi fra giustizialismo e garantismo. Cosa c'è di sbagliato in tutto questo?
Io credo che l'Italia stia pagando pesantemente due grossi scotti. Allora, uno è che qui un'inclusione sociale seria non è stata fatta. Comunque tutti gli atteggiamenti di aggressività e di violenza sono tipici di chi è borderline. Allora, se noi accettiamo di avere soggetti che non vengano inclusi, accuditi, anche addirittura adesso leggiamo anche per la parte sanitaria, è chiaro che i loro comportamenti non possono essere che rabbiosi, che di rivendicazione, e che riguardano proprio il voler violare quanto c'è di più caro nella nostra società, cioè la donna. L'altro aspetto è che il nostro paese, agli occhi di questi paesi extracomunitari dell'est, dei paesi africani eccetera, appare come il paese che offre chissà quali, chissà quante risposte. Quindi l'idea che queste grandi promesse non vengano poi in qualche modo confortate, confermate da risposte vere e di inserimento e di spazi di espressione eccetera, porta anche un comportamento deviante. Ecco, quindi o le istituzioni iniziano a riparlare un linguaggio che è tipico di un'istituzione sana, che è la solidarietà, la premura, il calore, anziché dare questa immagine di città o di paese che è in grado di offrire, di soddisfare chissà quali sogni, poi in realtà i sogni ci sono, ma sono solo per pochi.
Esistono secondo lei degli antidoti a questa violenza diffusa?
Innanzitutto che si faccia una revisione di quello che è il nostro sistema legislativo. C'è una legge che da una parte punisce, dall'altra solleva il caso, quindi si mettono d'accordo, cioè le pene devono esserci, devono essere severe, devono servire come deterrente, devono toccare ovviamente solo coloro che agiscono in questa direzione. Certamente l'idea che un uomo che violenta una donna per il solo fatto che l'ha ammesso sia agli arresti domiciliari mi sembra una presa in giro. Sicuramente io farei un lavoro più efficace proprio sul piano della prevenzione. E qui io mi aggancerei ai modelli che diamo, all'immagine che diamo della donna.
Da Vercelli per Raduni News, Teresa Toscano.
L'altro grande aspetto delle tensioni sociali legate a violenza e immigrazione è la paura. Se ne parla in questa intervista che ci propone Teramo.
I terribili fatti di cronaca che leggiamo sui giornali ci lasciano spesso confusi. C'è una sensazione di paura che va anche oltre i dati oggettivi e che rende più difficile risolvere qualsiasi problema sociale. Abbiamo chiesto a Everardo Minardi, sociologo e docente presso l'Università di Teramo, su che base nasce questa paura.
Oggi noi abbiamo la percezione dei fenomeni criminali molto più elevata, molto più estesa di quanto non avvenisse nel passato. Tant'è che a volte certi fenomeni nei giornali o nella radio o sulla televisione non apparivano neanche, se non nelle pagine di cronaca. Oggi invece la percezione è molto elevata, perché c'è un senso più generale di insicurezza che deriva dal fatto, non tanto dell'immigrazione in sé, da un insieme di fattori che soprattutto sono legati anche ad una visione, ad una percezione, ad un vissuto della società che è di una realtà estremamente complessa. Se in qualche maniera ieri, uscendo di casa, sapevamo che potevamo raggiungere il posto di lavoro, di studio, il luogo dove dovevamo andare in condizioni di regolarità, oggi spesse volte questo non avviene, perché l'autobus è in ritardo, perché il treno è soppresso, perché ci sono degli eventi in qualche maniera imprevisti, perché poi anche siamo, come dire, accompagnati dall'idea che con le tecnologie di cui disponiamo noi possiamo controllare tutto, e al primo evento non previsto che ci capita abbiamo subito l'idea, appunto, di essere in pericolo.
Da Teramo per Raduni News, Giovanni Cellini.
Ora cambiamo argomento. Il grande successo della diretta Mi illumino di meno, a cui ha aderito anche il circuito Raduni, ha permesso di dare attenzione a una nuova figura nel mondo universitario, il Mobility Manager. Linea Verona.
Dopo l'iniziativa Mi illumino di meno dello scorso venerdì per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico, si continua a parlare di ambiente. Le università, come altri enti pubblici, dispongono di una figura importante per pianificare al meglio il dispendio energetico, il Mobility Manager. Marco Passigato, Mobility Manager dell'Università di Verona, ci spiega le iniziative per il risparmio energetico attuate dall'Ateneo Scaligero.
A partire dal risparmio domestico, utilizzare meno, avere edifici migliori, muoversi in modo diverso, utilizzare di più le biciclette, il trasporto pubblico, usare meno l'auto privata, le politiche tipiche dei Mobility Management che si possono attivare in tutte le città importanti, anzi che devono essere attivate. Da alcuni anni lavoriamo proprio sulle mobilità sostenibili. Con la mia giacca di Mobility Manager dell'Ateneo cerco di promuovere lo spostamento a casa lavoro dei dipendenti, degli studenti, con l'autobus, con la bicicletta, usando meno l'auto, eccetera. Da quest'estate abbiamo iniziato un'altra campagna per risparmio 5% di energia in ambito di Ateneo, per cui soprattutto nell'estate scorsa la sensibilizzazione al contenimento dell'uso del condizionamento estivo, che chiaramente è forte come consumi, però anche ricordarsi di spegnere la luce, il PC quando non serve, tutte queste buone cose.
Da Verona per Raduni News, Damiano Menegoli.
È l'anno internazionale dell'astronomia. Padova celebra il suo legame speciale con il fondatore di questa scienza, Galileo.
400 anni fa Galileo, con l'atto di puntare il cannocchiale verso il cielo, ha iniziato un'avventura che dura tutt'oggi, con la costruzione di telescopi sempre più grandi per andare a scrutare ai confini dell'universo.
Le parole del professor Piero Raffanelli, direttore del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova, rendono il senso dell'anno internazionale dell'astronomia, che cade proprio nel 2009. Sono passati secoli da quando Galileo iniziò ad osservare le stelle dal cielo della specola, l'Osservatorio Astronomico di Padova. Ma la passione di questa città per gli astri non è ancora sfumata. Le iniziative che Padova propone per festeggiare l'anno internazionale dell'astronomia sono molte. Numerosi i convegni e le conferenze che riuniranno in città esperti e studiosi, ma anche gli studenti saranno coinvolti grazie a laboratori teatrali e a concorsi artistici. Il tutto a tema astronomico. Ma non è finita qui. Padova si rivela la capitale dell'astronomia, tanto che l'anno internazionale dell'astronomia si concluderà proprio nell'Ateneo Patavino. Questa occasione è un momento per ricordare l'importanza della ricerca scientifica, ieri come oggi.
La ricerca scientifica è una risorsa primaria per un paese. Avere una ricerca scientifica efficiente è come avere pozzi di petrolio in quantità.
Da Padova per Raduni News, Valentina Voi.
A Catania una giornata dedicata alla mobilità Erasmus. Mobilità di studenti, idee e cultura.
Giornata dedicata allo studio all'estero, quella di oggi. Infatti, a partire dalle 9 di questa mattina, presso l'Aula Magna del Rettorato, si è tenuta la giornata Erasmus per presentare il programma Erasmus Studio 2009-2010, organi e competenze. Tra gli intervenuti, la responsabile dell'area per le politiche comunitarie internazionali, la dottoressa Angela Galia.
Questa nostra iniziativa è un momento altamente formativo, è un'occasione per imparare a conoscere e comprendere l'interculturalità. Ci auguriamo così di creare in realtà questa libera circolazione di idee, esperienze, affinché i nostri ragazzi siciliani, come tutti i nostri ragazzi europei, possano creare questa grande comunità. Ci sarà anche una tavola rotonda, un dibattito, sia con noi come operatori dell'Ateneo Catanese che col grosso supporto della giornalista Loredana Oliva.
La giornalista Loredana Oliva ha preso parte all'incontro per presentare il proprio libro. Io invece studio all'estero, dal liceo al master, le città, le università, i paesi. Per Raduni News, Roberto Sammito.
Raduni News termina qui, grazie per l'ascolto, un saluto da Monica Ferrante, l'appuntamento è per mercoledì prossimo.